Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo, come detto, il programma dalla politica australiana e per parlarne ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Dario e Carlo, un buongiorno agli ascoltatori.
Buongiorno Paul.
Dunque, oggi è il giorno della presentazione della legge finanziaria, il budget. Il governo Morrison la presenterà attorno alle 19:30, ma quel che è emerso è un impegno dell'esecutivo a stanziare 18 miliardi di dollari in progetti, in infrastrutture, come per esempio il nuovo aeroporto di Sydney, e comunque per iniziative a lungo termine, oltre a quelle a favore di chi acquista la prima casa. Ecco, quali dettagli sono emersi, Paul, e quanto può essere definita elettorale questa manovra economica, visto che dietro l'angolo ci sono le elezioni per il rinnovo del Parlamento?
Beh, è una finanziaria decisamente elettorale, infatti per la prima volta il budget viene presentato a marzo, fino al 93 solitamente veniva presentato ad agosto, poi è stato spostato a maggio, ma adesso le imminenti elezioni federali hanno convinto il primo ministro ad anticipare l'evento così da massimizzare il possibile rimbalzo nei sondaggi. Ed è proprio se consente appunto che si giocherà questo budget con il governo che ha già deciso di rinviare a data da destinarsi il risanamento dei conti. E Morrison può permettersi di rinviare il risanamento dei conti perché questi sono nettamente migliorati nell'ultimo anno grazie sia al rialzo delle materie prime e sia al calo delle persone che hanno bisogno dei sussidi del governo. Per questa ragione il deficit dovrebbe attestarsi tra i 70 e gli 80 miliardi di dollari, che è decisamente meglio dei 100 miliardi che il governo aveva stimato appena 3 mesi fa e dei 107 che invece erano stati pronosticati nella finanziaria dell'anno scorso. Quindi tante misure di spesa in questo budget. Partiamo da un tema ovviamente che interessa a tutti, e cioè quello delle tasse. Si parla di possibili tagli alle tasse per le imprese, però invece le tasse sul reddito potrebbero invece aumentare. Questo perché il bonus fiscale di 1.080 dollari per i redditi medio-bassi, che era stato introdotto nel 2019, prorogato già 2 volte, questo bonus sarà probabilmente abrogato, il che significa di fatto aumentare le tasse per 5 milioni di australiani proprio alla vigilia delle elezioni. È una decisione un po' controversa, che però il governo spera di compensare con altre misure, e tra queste ci sarà sicuramente il taglio alle accise per i carburanti, così da ridurre i prezzi della benzina, che come sappiamo prezzi che sono cresciuti vertiginosamente in queste ultime settimane a causa della guerra in Ucraina. Non è ancora chiara l'entità del taglio, probabilmente all'incirca 10 centesimi. In Nuova Zelanda questa misura è stata appena introdotta e le accise sono state tagliate di 25 centesimi. In ogni caso sarà una misura temporanea, probabilmente non più di 6 mesi. C'è da dire che all'interno della coalizione c'è stato un grosso dibattito su questa misura. Il vice primo ministro Barnaby Joyce si era opposto per settimane, ricordando che le accise servono a pagare le strade, però Morrison alla fine l'ha spuntata. Tra gli altri provvedimenti ci sarà un bonus una tantum di 250 dollari per i pensionati e forse anche per altre categorie, così da venire incontro a chi è stato colpito maggiormente dalla ripresa dell'inflazione. Il governo poi prevede di spendere in modo sostanzioso anche in tema di sanità, ad esempio ci sono 2 miliardi per il centro vaccinale Moderna che sarà costruito in Victoria, quindi non solo sanità ma anche assistenza agli anziani. L'obiettivo in questo caso, non troppo nascosto, è di far dimenticare i ritardi nel programma di vaccinazione. E hai accennato tu, Dario, in apertura, ci saranno anche aiuti per chi vuole comprare la prima casa. L'esecutivo infatti vuole ampliare il programma di garanzie sui prestiti. Il piano attuale consente di acquistare un immobile con appena il 2% di deposito, e questo piano scadrà a giugno, però con i prezzi delle case che continuano ad aumentare, il governo è consapevole che questo sarà probabilmente uno dei temi caldi della campagna elettorale, e per questa ragione il ministro del Tesoro, George Clydenberg, ha confermato che ci sarà una proroga di questo programma, però per i dettagli dovremo aspettare stasera.
Giustissimo, poi vi ricordo a tutti voi l'ascolto che domani mattina faremo proprio uno speciale dedicato alla finanziaria che verrà presentata nelle prossime ore dal governo Morrison. Paul, però ritorniamo sull'argomento dal punto di vista politico, visto che alla luce di quanto è emerso, lo confermavi anche tu, spese sostanziali, l'opposizione ha criticato l'impostazione del budget federale, accusando il governo Morrison di distribuire denaro a pioggia proprio allo scopo di attirare i voti. Ascoltiamo le parole a riguardo di Jim Chalmers, ministro ombra del Tesoro.
And if they hadn't rorted tens of billions of dollars in the budget, there'd be much more room to provide responsible cost of living relief for Australian families. This Prime Minister only holds a hose if it's spraying borrowed money on the eve of an election.
Ecco qui un riferimento alla famosa battuta di Scott Morrison: io non tengo in mano una pompa dell'acqua, riferito alle critiche sulla sua assenza durante la stagione degli incendi nel 2020. In questo caso, secondo Jim Chalmers, il primo ministro tiene sì in mano una pompa dell'acqua soltanto quando si tratta di annaffiare denaro a pioggia. Allora, su cosa si concentrano le critiche dei laburisti, Paul?
La critica fondamentale che poi è stata avanzata anche dal leader dell'opposizione Anthony Albanese è che questo budget è completamente mirato al 14 o 21 maggio, che probabilmente sono le due date possibili per le elezioni federali, invece di essere un budget di lungo termine per l'Australia. I fondi, secondo Albanese, sono stati stanziati soprattutto con un occhio ai seggi che il governo rischia di perdere. E infatti ci sono già analisi in merito, ad esempio i 18 miliardi annunciati per le infrastrutture, solo un terzo di questi fondi sono stati approvati da Infrastructure Australia, che è l'agenzia indipendente che si occupa di valutare il merito dei vari progetti infrastrutturali in Australia. Il resto invece è stato deciso dal governo, e un'analisi della distribuzione di questi fondi mostra che chiaramente sono mirati a questi seggi che la coalizione teme di perdere alle prossime elezioni. C'è anche da dire, proprio per quanto riguarda questi stanziamenti per le infrastrutture, che sì, il governo ha annunciato 18 miliardi, ma bisogna capire anche quanti di questi soldi sono cosiddetti nuovi, visto che la coalizione ha già riciclato in passato annunci che erano già stati fatti. Ad esempio, si pensi al controverso progetto dei parcheggi per le stazioni ferroviarie, che sarà ripresentato nonostante sia stato proposto per la prima volta alle passate elezioni, e da allora nessun parcheggio è stato costruito.
Ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con il nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Paul, in conclusione, la polemica sulla condizione delle donne nel Parlamento federale è tornata d'attualità dopo la morte della senatrice laburista Kimberly Kitching, che secondo alcune indiscrezioni era stata vittima di bullismo all'interno del suo partito. Ieri sull'argomento è entrata a gamba tesa la senatrice italo-australiana Concetta Fioravanti-Wells, la quale ha detto che questo atteggiamento e questa forma di discriminazione nei confronti delle cosiddette mean girls è trasversale e riguarda anche i suoi colleghi della coalizione. In che modo lo ha fatto Concetta Fioravanti-Wells e quali conseguenze potrebbe avere questa sua denuncia?
Beh, ieri al Senato il Senato ha ricordato la senatrice Kitching con discorsi sia dai laburisti che dal governo, e la Fioravanti-Wells ha colto l'occasione per denunciare anche il bullismo all'interno del Partito Liberale. La senatrice ha detto di essere stata lei stessa ostracizzata da alcune colleghe di partito, in particolare dopo che la Fioravanti-Wells aveva lasciato dichiarazioni controverse nel 2016 sulla Cina e i rapporti diplomatici tra Cina e Australia. Questo intervento della Sierra Avanti Wells non è casuale, la senatrice è stata infatti inserita al quarto posto in New South Wales nelle liste del Partito Liberale per il Senato, il che significa che non ha praticamente chance di essere rieletta dopo 17 anni a Canberra. E così con le dichiarazioni di ieri, insomma, ha anche un po' deciso di vendicarsi contro le macchinazioni del partito. Non credo, Dario, ci saranno particolari conseguenze al momento, visto che tutta l'attenzione è concentrata sul budget e immediatamente dopo il budget comincerà la campagna elettorale. Quindi queste dichiarazioni probabilmente non saranno così riportate sulla stampa in modo così preminente come ad esempio è successo col caso Kitchen.
Come al solito il tempismo in queste cose è la parte più delicata. Paul, intanto noi ti ringraziamo per adesso, poi ci risentiremo nei prossimi giorni ancora per commentare la finanziaria e soprattutto la risposta laburista, questo a fine settimana. Grazie per essere stato con noi.
Buona giornata, buon budget.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.